Sabato 16 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 37. Ed anche un'altra scrittura dice: fisseranno lo sguardo in colui che hanno trafitto. Franca.
Fisseranno lo sguardo su colui che hanno trafitto. È un'altra scrittura che si deve compiere, no? Questo fissare lo sguardo è un po', come dire, che saremmo costretti.
Costretti. Sì.
Costretti.
Certo.
Ed è,
non potrei farne a meno.
Non posso farne a meno. E qui va da quel legame di verità che si è stabilito.
Certo.
Che diventiamo figli delle nostre opere, per cui
certo.
Noi tutti siamo colpevoli della morte di Cristo e non possiamo, presto o tardi arriviamo a quel punto lì che non ci incontriamo con questo morto, allora, che con questo che noi abbiamo trafitto.
Certo. Ci incontriamo con il nostro delitto.
L'opera delle nostre mani.
Ci incontriamo con il nostro delitto. Domenico?
Tu dici sempre che siamo salvati dalla nostra vittima.
Certo. Deborah.
Pensavo allo sguardo, ma uno che ha la razza della vista vede e capisce subito una cosa. Diciamo un cieco, per quanto gli spieghi una cosa, non potrà mai capirla completamente.
Però piegare i colori a un cieco.
Esatto. Mentre uno che vede dovrebbe automaticamente capire. Quindi l'invito proprio a capire colui che hanno trafitto. E poi appunto questo futuro fisseranno, che è proprio un futuro quasi che esprime la convinzione, sicuramente voi
ci troveremo, cioè ci fa capire che arriva certamente un giorno nella nostra vita in cui ci troveremo tu per tu, con Cristo morto in croce. Ognuno di noi, perché la nostra vita evolve verso questo compimento, ci troveremo tutti sulla punta del Calvario di fronte a questo Cristo morto in croce. Molto per opera nostra, fisseranno. Che vuol dire che i tempi evolvono verso questo compimento, mi capisci? Prima ci divertiamo nel mondo, abbiamo tante distrazioni, tante cose, poi a poco ci troviamo lì a tu per tu. Dobbiamo passare attraverso quella porta, perché Cristo morto in croce è una porta che si apre sul cielo di Dio. Giovanna?
Come avviene questo nella nostra vita? Saremo costretti.
Siamo costretti.
Questo, no? E siamo portati giusto adesso di fronte al cuore.
Perché tutti i problemi della nostra vita concludono lì.
Ma
ci conducono. Cioè, ci conducono a capire che l'unica risposta a tutti i problemi della nostra vita sta nel Cristo. Siccome noi siamo dei cercatori di risposte ai problemi, i problemi li portiamo dentro di noi, quindi andiamo alla ricerca della risposta a questi problemi. Ed è proprio questa ricerca di una risposta ai problemi che ci conduce a un certo momento sul Calvario di fronte al Cristo morto in croce. Cioè a Dio che si mette in nostre mani e si lascia uccidere a noi. Il problema dell'assenza di Dio, il problema della morte di Dio, il problema di capire la nostra solitudine, tutti i problemi che si pongono nella nostra vita, ci fanno confluire lì. Perché? Per farci capire che si risolve lì.
Come lo capiamo noi questo? Perché altre volte si è detto, noi uccidendo il Cristo rimaniamo legati perché è un'opera delle nostre mani, no?
Certo.
Noi siamo legati alla,
certo,
alla nostra vittima. Però prendere consapevolezza di questo, perché noi lo facciamo ma non siamo consapevoli, no? E cos'è che, come lo prendiamo? Come prendiamo questa consapevolezza? Come capiamo?
No, il Cristo è morto per un motivo solo, per Dio. Cristo, ovvero, non è stato condannato per un altro motivo, soltanto perché si faceva Dio. Quindi il motivo centrale per cui è stato condannato è Dio. Quindi il sacrificio del Cristo è strettamente legato al problema di Dio in noi. È il problema di Dio in noi che ci conduce lì. Il problema di Dio in noi che è poi esperienza dell'assenza di Dio. Come mai Dio non risponde? Perché Dio non lo vediamo? Perché Dio non si fa toccare? Sono tutti problemi, capisci? Perché Dio non possiamo negarlo. Non possiamo negare che ci sia un creatore, perché non siamo noi a fare, nemmeno il filo d'erba siamo capaci a farlo. Quindi c'è uno che crea, c'è uno che opera nella nostra vita, che ci conduce una volta diversa dalla nostra. Noi non vorremmo che il tempo passasse, ad esempio. Noi non vorremmo morire. Eppure ci sono questi problemi che si impongono su di noi. Si nasce e poi si muore. Perché si deve morire? Perché il tempo passa? Mi capisci? Perché ci sono tanti rimorsi che portiamo tutti di noi, tante cose che non avremmo voluto fare e invece le abbiamo fatte. Allora, tutta questa problematica che ogni uomo porta con sé, di cui non ha la soluzione, non ha la risposta, perché c'è tanto loro innocente, mi capisci? Allora, ogni giorno noi ci troviamo di fronte a questi problemi, a queste domande, e gira, a un certo momento tutto questo ci fa confluire, c'è una risposta sola: Cristo è morto in croce.
Ecco, ci lega in questo senso.
E soltanto impegnandoti lì tu trovi la soluzione, altrimenti non trovi la soluzione. E quando non trovi la soluzione di un problema, tu resti inquieta, non sei soddisfatta, non sei in pace. Capisci? Ma soltanto con Cristo che muore in croce tu hai la risposta al dolore innocente che c'è nel mondo, ed è uno dei problemi più grossi, perché l'innocente soffre. E poi il problema della morte, il problema del tempo, il problema un'infinità di problemi che gravano su di noi, di cui non abbiamo la risposta. In Cristo che muore in croce c'è la risposta.
Ecco, lui ci lega nel senso che ci fa sentire rimorso, che ci fa sentire...
No, questi sono problemi.
Sono i problemi.
Questi problemi qui ti fanno sentire il desiderio di capire. Il problema
questo
è capire.
Non è anche questo che ci lega, perché...
No, questo ti conduce. Ti conduce alla ricerca di una soluzione. Perché tu senti quello che dice uno, senti quello che dice altro, quello che dice altro, ma non trovi nessuna risposta valida che ti convinca. Tutto confluisce sul Cristo che muore in croce. E soltanto impegnandoti con Cristo che muore in croce, ecco lì cominci a capire. Cristo è un innocente che muore in croce. Quindi c'è il problema dell'innocenza che muore. Perché questa innocenza che muore? Mi capisci? Però la sua morte è una porta aperta sul regno dello Spirito. C'è questo Spirito che regna nella nostra vita e noi lo trascuriamo, e quello soprattutto Cristo che muore in croce fa capire che noi uccidiamo, mandiamo a morte Dio quando non ne teniamo conto. Ora, Dio è un essere che nessuno può ignorare, ma nessuno si rende conto che trascurare ciò che non può ignorare è uccidere. Allora lì c'è il problema del Cristo che muore, Cristo che è ucciso dall'uomo a motivo di Dio, e allora è associato, e allora ti fanno capire: ma come io uccido Dio? Quando? Come? Quando? Ecco, ti arriva a capire che tu uccidi in quanto non tieni conto. Però questa morte di Dio è ancora una morte di redenzione, capisci? Per liberarti, per farti capire che vivendo nel pensiero del tuo io, pensando a te stesso, tu uccidi Dio. Fai fuori Dio dalla tua vita.
Entra ancora nella logica,
quindi,
divina.
Quando noi facciamo fuori Dio dalla nostra vita, noi lo uccidiamo. Spiritualmente si uccide facendo fuori. Fisicamente tu uccidi in quanto pianti il coltello, capisci, nel petto di uno. E spiritualmente tu uccidi facendo fuori dai tuoi pensieri uno. L'hai ucciso, l'hai fatto fuori.
Prima Cristo viene presentato a noi così, Cristo crocifisso però fuori di noi, che noi
certo.
Questo è per farci già riflettere, però...
Sì, ma non serve, perché non serve. Sono i problemi che porti dentro di te che ti, a un certo punto, ti fanno confluire.
Però
è la tua, è la tua problematica personale, quello non lo puoi ignorare, ti viene detto, annunciato, in tutti i paesi tu vedi una croce, capisci? Però quello non è sufficiente. Non è sufficiente che gli altri dicono è morto per te, quello non lo capisci mica, come è morto 2000 anni fa, io non c'ero, gli altri come può essere morto per me? Ma c'è tutta questa marea di problemi, di rimorsi, di pianti che ognuno di noi porta dentro di sé, che a poco per volta ti portano lì a tu per tu, capisci? Con questo Cristo che muore in croce. E allora cominci a dialogare con questa morte, e da questo dialogo con questa morte, da questa comunicazione, che comincia a entrare in te la luce, comincia a capire qualche cosa, che lui rappresenta il problema di Dio nella tua vita.
Sì, e lì capisco che io ero
parte. Che il problema della tua vita, per cui lui, morto 2000 anni fa, è il rivelatore di quello che tu fai morire adesso, oggi, in quanto non tieni conto di Dio, cioè non lo metti prima di tutto. tutte le volte che noi non mettiamo Dio prima di tutto, prima di tutti i nostri problemi, le nostre questioni del mondo, eccetera, prima di tutto, noi lo uccidiamo. Anna? Qualcosa? Sì.
Il primo versetto, il Signore mi ha fatto capire che noi siamo come quei soldati che hanno ucciso la parola di Dio, che è Gesù Cristo. Ma poi quando ci accorgiamo che Gesù è veramente la parola di Dio, allora in noi c'è un momento di pentimento, è giusto?
Sì, certo. Franco.
Il problema della croce, no? Noi vediamo questa croce qui in quel punto storico, in una
certo,
però si ripete nei secoli.
No, tu capisci che la verità non ha bisogno né di essere ripetuta, basta che tu, capisci? Tu, non so, sei convinto che ci sia una certa legge nell'universo, basta che tu scopri un'eccezione sola, capisci? Un punto solo dell'universo, che poi ti può denare tutto.
Non la contare.
Ti può denare. Ora, quindi, basta che ci sia un punto solo nella storia, nel mondo, in cui c'è, ecco, il Cristo, capisci? C'è. Che già quello ti butta in aria tutto, il tuo vivere nel pensiero tuo io, il tuo vivere per te stesso, una cosa è una spina nella carne, capisci?
Poi appunto questo innalzamento qui avviene, perché ieri vedevo sopra San Giovanni di Peveragni, c'è una croce in legno grossa, massiccia, anno giubilare 1929. Quindi quella è stata eretta nel 29. Quindi va allo stesso valore perché richiama a quel punto.
No, perché
però nel campo, sono quelli là che hanno rete la croce, ma continuamente si reggono croce.
Nel campo della verità, nel campo della verità, capisci? Non c'è bisogno né di tempo né di luogo. La verità come si annuncia, capisci? Forse anche annunciata 2 milioni di anni fa, cioè, basta quel punto lì per mettere in crisi tutto. Perché o tu riesci ad assimilarla, altrimenti quello ti mette in crisi tutto, ti butta in aria tutto. Capisci? La verità ha una potenza enorme. Tu provi a dire una cosa, la prima contraddizione è quella che ti butta in aria tutto. Quella per cui tu riesci o riesci a giustificare quella contraddizione lì, altrimenti la contraddizione ti distrugge.
Sì. Capisci? Questa frase qui equivale un po'.
Per cui ogni tutto quello che avviene deve essere assimilato. Assimilato. E soltanto con Dio tu riesci ad assimilare tutto. Quello che non riesci ad assimilare è quello che ti distrugge tutto. Ad esempio il Cristo che muore in croce, e tu non lo assimili e non puoi assimilare se non per mezzo di Dio, quello ti distrugge tutta la vita, e tutto l'universo.
E alla fine te lo ritroverai lì.
Ti ritrovi lì.
Problema non risolto.
Problema non risolto. Ti trovi tu per tu come problema non risolto.
Sì, è quella frase che dice Cristo, che è forse un po' superiore, ma quando dice quando mi avrete innalzato da terra,
certo,
attirerò tutto,
certo,
a me.
Certo.
Quindi il positivo di
questo
innalzare di questo fissato.
Certo, certo.
Ci diventa dipendenti da,
certamente,
da quello.
Sì, il fatto che tutti saremo portati lì ci fa vedere proprio che l'opera di salvezza è per tutti, per ogni uomo.
Tanto ti fa capire che ci sono delle linee nell'universo, per strade, che ti conducono a dei punti ben precisi. Così. Noi, non possiamo, noi crediamo di camminare, ma siamo noi che camminiamo. C'è qualcuno che ci fa camminare. E ci fa camminare su delle strade ben precise, le quali conducono ad un punto ben preciso. E quel punto ben preciso lì c'è il Cristo. Volenti o nolenti. Capisci? Tu vedi gli uomini magari si divertono, corrono per il mondo, gite, poi a poco a poco arrivano i dolori, arrivano sofferenze, tribolazioni, disgrazie, arriva l'agonia, arriva la morte a tu per tu con il problema di Dio. Quindi c'è tutto un convogliare, capisci, di fatti, di problemi nella nostra vita che... E il punto è preciso, è l'appuntamento, capisci? No, c'è già uno che ha fissato questo appuntamento per noi.
Che hai fatto di fissarlo in colui che abbiamo trafitto. Ma a questo punto qui il pianto non è tanto per Dio, perché sappiamo che a Dio possiamo fare niente, in lui non è infirmato dal nostro fatto che lo trafiggiamo, è noi che
siamo trafiggiamo. Siamo noi, però tu capisci che tu potendo trascurare, tu puoi trascurare Dio. E puoi trascurare Dio nel senso che non raccogli tutto in Dio. Ora, sapendo che Dio esiste, se tu lo trascuri, tu distruggi, non distruggi mica Dio, distruggi te stessa. Perché lui è la tua vita. Tu trascurando Dio, trascuri la tua vita, fai esperienza di morte. Quindi ti fa capire che se Dio ci offre adesso ucciso, eccetera, crocifisso, quanto, lo fa non per sé, per difendere sé, che tanto per quanto tu lo trascuri, lui resta tal quale, però tu muori, allora lo fa per liberare te dalla morte. La sua morte è per liberare te dalla morte che porti con te, in quanto hai trascurato Dio.
Quindi questo sguardo è il capire, è Dio che ci porta a capire che
è, Dio, no,
è per il nostro distacco da Lui. Cioè,
ecco, prima di tutto ti deve convogliare a tu per tu, perché fin tanto che tu sei distratta, magari credi in Cristo, magari sei alla croce del Cristo, però anche tante altre cose. Allora, a poche volte la vita è selettiva. Selettiva vuol dire, capisci, che a un certo momento tu riesci, ti accorgi che non riesci più a tenere presente tante cose. Devi perdere.
Non so più quel problema.
All'ultimo è stato quel problema lì. Ora, fissato il tuo sguardo su quel problema lì, adesso sei fatta capace di dialogare con quel problema, di approfondire quel problema. Prima no, perché prima sei superficiale. Quando tu hai un problema tra tanti altri problemi, resti superficiale, non risolvi nessuno. A poca volta tu sei ridotta ad un solo problema, sei impegnata, e il che vuol dire che ti impegna tutto il pensiero di sopra, capisci? Capito?
E detto, crediamo di essere noi a camminare, in realtà percorriamo delle linee ben definite. Questa non è predestinazione.
Questa è predestinazione, noi siamo predestinati. Noi siamo predestinati. No, niente salvezza, noi siamo predestinati dai punti ben precisi. Che tu ti agiti o non ti agiti, sei predestinato, sei tranquilla, capisci? Cioè sei predestinato ad un incontro. Ho detto, l'appuntamento è fissato. Noi tutti siamo predestinati.
Ma allora non devo sentirmi colpevole di certi sbagli?
No, no. La colpa non sta nel fatto che tu hai fatto o non hai fatto, cioè il problema non sta nel fare o non fare. Noi, ritengo, se non avessi fatto, ma cosa ti ha fatto fare Dio?
Infatti, è su
quel problema, non è quello. Il problema è quanto tu non hai cercato di capire, di collegare il fatto con Dio. Il peccato, la colpa, sta lì. In quanto noi separiamo quello che accade, quello che Dio ci fa fare anche, noi separiamo da Dio. La colpa sta lì, quindi un problema interiore, mi capisci? Ma il problema di finalità, cioè quello è già tutto ordinato, capisci? I tempi sono fissati da Dio. Noi diciamo così, a un certo momento il Sinedrio si è radunato per decidere la morte di Dio, che la scrittura aveva già preannunciato. Allora loro non hanno fatto che fare ciò che era stato deciso, che deciso un altro. Quindi gli uomini credono di fare, ma quello che fanno non è altro che quello Dio, che Dio ha ordinato, ha preordinato, predestinato che facessero.
Allora,
la gente Cristo non si è mica morto in croce.
Sì,
era, quando Cristo nasce è già tutto prefissato. Ora, se noi diciamo in Cristo, certissimamente in Cristo, in quanto nasce, eccetera, per tempo, quanto, è già tutto predestinato. Ma quello vuol dire che tutto l'universo è predestinato, perché se c'è la predestinazione in un certo anno, di un certo anno tutto l'universo è predestinato, ce ne deve fare.
Sì, ma allora pensavo prima al sorrisetto che hai fatto a proposito delle nozze. È predestinato?
Ma certo, non dico niente, ma è predestinato.
No, dico, mi fai sentire quasi in colpa, no?
No!
Perché sposa la figlia. Di predicare bene e razzolare male, no?
No, io non ti ho detto quello. Quello.
No, però...
Io non ti ho detto quello.
Mi sono sentito preso un po' in giro, un po'.
Ma no, perché?
Sì.
No, ma è che sono andato alle nozze, era predestinato.
Dico, non posso dire a mia figlia che si vuole sposare in chiesa, fare tutto in pompa magna, a dirle, guarda, no, vai a sposare una cappella di montagna. Cioè,
ah no,
è
meglio.
Sua.
Ma non è una
scelta mia.
Ma perché? Tanto,
allora, tu... Dico, mi sento un po'...
No, io dico così, con...
comunque, questo fa parte della linea del mio cammino, cioè...
Stai tranquillo, è tutto preordinato, è tutto preordinato. Tu puoi pestare i piedi, puoi agitarti, puoi non agitarti, puoi urlare tutte le tue, e puoi piangere tutte le tue lacrime, stai tranquillo, non cambi niente. È tutto preordinato. L'importante è capire, e capire ciò che Dio ci sta facendo vivere. Se tu in questo momento qui sei qui, è preordinato dall'inizio della creazione che tu fossi qui, in questo punto qui, in questo momento qui. Quindi l'importante è capire perché, che significato ha. Non cambiare l'avvenimento, il problema non è di adesso torno avanti, non verrò più qui, andrò là, il problema non è che non sta lì. Il problema è capire perché attualmente le cose sono così come sono. Hai capito?
dice, no, la vita ci porta tutti davanti alla croce di Cristo, no?
Sta al centro del mondo, voglio sempre l'ombelico del mondo.
Ma lì ci farà capire che, cioè, se noi fossi, più siamo intelligenti e più anticipiamo di andare davanti alla croce di Cristo.
Sì, l'intelligente che conduce lì, certo. L'intelligente conduce lì.
Ecco, perché meno si è intelligenti si arriva poi solo in punto di morte. Certo. Sfugge.
Cioè, gli avvenimenti ti conducono, volente o nolente. Tu con l'intelligenza anticipi e intendi. Se l'intelligenza non intendi, però subisci.
Ecco, però non è...
La realtà è quella che è. Capisci? Non è che con l'intelligenza tu cambi la realtà. La realtà è quella che è. Tu puoi capire o puoi non capire. Capito?
Sì, ma non è contento.
La realtà è questa. Dio, Cristo è al centro del mondo. Quindi tutti gli avvenimenti confluiscono lì, come un centro, di un cerchio. Tu hai un cerchio e c'è il centro e tutti i raggi dalla periferia, dalla circonferenza ti conducono sempre al centro. Tutto lì. Da qualunque parte tu parti. Così è l'universo. Da qualunque parte tu parti, tu arrivi sempre lì. Il centro è Cristo.
Cioè non è contemplabile un'intelligenza che anticipi la morte di Cristo, che non la realizza.
Ma vedi, noi facendo parte, ecco, di un universo fatto in questo modo qui, vuol dire che noi facciamo parte di un cerchio, di un punto, noi siamo un punto di questo cerchio immenso, che ha come punto fisso di riferimento questo. Cioè vuol dire che tutti quanti noi, nessuno può dire io sono senza colpa, nessuno può dire senza peccato, cioè nessuno può dire così, io non ho parlato di me, io non sono vissuto per me, capisci? Nessuno può dirlo. Quindi quando noi scopriamo le cose sono già fatte. Quindi che vuol dire che apparteniamo già a questo mondo di colpa, capisci?
Noi siamo schegge di una cosa che va avanti nel tempo da quando è
stato
Adamo ed Eva. Per cui...
Dio ha ordinato tutte le cose in un disegno, è il disegno di Dio. Noi possiamo partecipare a questo disegno consapevolmente, oppure subire questo disegno. Se tu subisci, tu resti tormentato da degli avvenimenti che non capisci. Se tu invece apri l'intelletto per cercare di capire il significato di questo, tu a un certo punto capisci e partecipi, condividi il disegno stesso. Capisci che il disegno è per te, per la tua vita, per la tua salvezza. Capisci?
Ecco, a Pentecoste la capire la croce sarà diverso dal capirlo per fede.
No, la fede è aderire a ciò che ancora non capisci per arrivare a capire. Il problema è quello di arrivare a capire. La fede di per sé non ti salva. Capisci? Però la fede ti impegna a capire. La fede non ti dice tu devi dire sì sì io credo, ma no, se tu dici io credo tu non sei salvo per niente. Tu vuol dire io credo, vuol dire io mi impegno a capire quello che la fede mi annuncia. Capisci? Cioè la fede ti annuncia che c'è un tesoro. Non basta che tu dica c'è un tesoro. Tu vivi veramente secondo la fede in quanto vai a cercare quel tesoro in quel punto che la fede ti dice. Non soltanto, ma vedi tutto per possedere quel tesoro. Capisci? D'accordo? Dina? Dinuccia?
E mi ha fatto pensare anche a quest'altra frase che non so dove sia scritta nella Bibbia, dove dice piangeranno davanti a lui tutte le genti, e nell'Apocalisse è la stessa cosa, no? Piangeranno davanti a lui tutte le genti, c'è un futuro predeterminato.
Sì, perché prendendo consapevolezza, capisci, ognuno scopre, io l'ho ucciso io, e tutti piangono, capisci, perché lo vedi come il frutto della tua colpa, che addirittura nel primo tempo dici, oh chi l'ha ucciso 2000 anni fa io non ero nato. Quindi chi lo uccide sono gli ebrei, chi lo uccide sono i romani, sono gli allora, eccetera, quanto, io non c'entro, niente. Poi volta, ecco, a tu per tu scopri che tu hai le mani macchiate del suo sangue. A quel punto lì dice l'ho ucciso io. Allora li piangi.
Poi riguardo quello che hai detto prima, questo è un motivo di pace, no? Questo di sapere che siamo predestinati. Perché se uno si fida di Dio... Siamo predestinati, qualunque...
Ma tu vuoi essere predestinato all'inferno? Il problema non è predestinato... Dico quello che dico, scusami tanto. Ma tu non puoi dire predestinato...
Una volta non hai detto quello.
Oh, santo pazienza. Lasciati
dire.
Tu il problema non è paradiso, dico, sono predestinato, vado sicuro in paradiso, sono a posto. No, quello il problema non è quello.
Io non parlavo del paradiso dell'inferno, allora, dicevo predestinato nel senso degli avvenimenti di ogni giorno che succedono.
Predestinato nel senso che Dio ti ha creata con un fine ben preciso, lì la predestinazione, che fa tutte le cose per condurre quel fine preciso. Poi è che tu arrivi all'inferno.
Dunque, visto nel pensiero di Dio, la predestinazione,
da parte di Dio,
siamo predestinati al cielo.
Ecco, da parte di Dio, tutte le cose sono fatte in un fine ben preciso, e anche noi. Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Quindi c'è un fine nel disegno di Dio. Ma questo disegno non si compie senza di te.
Ah, certo.
Allora, quindi entra nel disegno il fatto che tu capisca, che tu partecipi di questo disegno, che tu condivida.
Sì. Ma chissà,
perché non puoi entrare nella conoscenza della verità se tu non ti applichi a capire Dio.
Sì, forse la mia visione era più...
è proprio la predestinazione di Dio che in un certo momento ti mette nell'inferno.
Ecco, però io mi riferivo non tanto alla predestinazione finale del cielo, perché sappiamo... ma quello che parlavi...
Predestinare vuol dire destinare in anticipo.
Sì, ma no, quello che parlavi con Pinuccia sembra una cosa banale, le nozze di una figlia o gli avvenimenti di questo giorno, eccetera. Sta tranquillo che tanto tutto è predeterminato, eccetera. Io mi riferivo agli avvenimenti del giorno, questo è un motivo di pace, non nel senso che... sto tranquillo, sono predestinato al cielo,
no,
non intendevo. Intendevo dire...
Colui che ti crea senza di te non ti salva senza
però
di te.
Io mi riferisco agli avvenimenti, perché se ho capito bene, e su una verifica, vuol dire che tutto quello che mi succede nella giornata
è tutto
predeterminato.
Perché
diciamo,
perché parte di un universo, tu capisci che un avvenimento, in questo momento qui, lascio cadere questo consiglio qui per terra, ma è da millenni, da milioni di anni che era già fissato questo punto qui, perché tu capisci, perché il Vangelo può scadere per terra, oppure non so se è buttato da una parte, bisogna che partecipino tutte le stelle, tutto l'universo, tutte le forze del mondo.
Sì.
Mi capisci? Allora tu vuoi
dimensionamente
superiore.
Questi avvenimenti così sono predestinati, quindi per me è un motivo di pace, perché mi fido di Dio che mi conduce, ecco. La risposta nostra è: o cerco di capire quello che Dio mi fa
sapendo che c'è un disegno, tu sei tenuta
a capire
il disegno.
Ecco. Riguardo a quello che si riferisce al passato, in quanto è avvenuto è Dio che l'ha voluto. Però non è che possa dire, se io avessi pensato a Dio, Dio non mi avrebbe fatto fare quello. Non devo pensare. No, perché le cose Dio ce le fa fare dialogando con noi. Se io sono in relazione con lui mi fa fare certe cose che confermano il cammino. Se non penso a lui, mi fa fare certe cose per risvegliarmi, per scoprirmi, vero? Ecco. Per cui, non è che... è così, no? Quello che Dio... siamo predestinati, però Dio le cose le predestina dialogando con noi.
Tu... no, Dio ha predestinato, il che vuol dire che ha fissato. Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Quindi il disegno è quello.
Sì.
E che vuol dire che noi, nascendo, apparteniamo già ad un disegno. Mi capisci? Ora, questo disegno qui per te può diventare un inferno, può essere un tormento, eccetera, può essere una felicità.
Sì, tutto dipende.
Tutto dipende da che cosa? Dal capire o non capire, partecipare o non partecipare, cioè dal vedere le cose dal punto di vista di Dio. Se tu cerchi di vedere, se tu prendi ho detto molte volte, se tu prendi un gatto, poi dico una cosa stupida, cioè prendi un gatto per asciugare il tavolo, per pulire il tavolo, mi capisci? Hai capito? Tu ti credi totalmente, perché il gatto ti graffi, ti lacera, ti urla, eccetera.
Ma porca invece
di pulire. Ora tu capisci, il gatto non è destinato ad essere usato come straccio. Il gatto ha una sua funzione, il cane ha una sua funzione, ognuno. Così anche noi. Noi cosa succede? Non vivendo per Dio, noi siamo come un gatto che viene adoperato per strofinare il tavolo. Mi capisci?
Creiamo i problemi.
E noi ci creiamo dei problemi. Io dico, io salgo tutti i giorni su un larice per cercare delle mele, io mi creo dei problemi per tutta la vita. Con la conseguenza che alla fine della vita io dico la mia vita si vita niente. Stupido, mi dice il Signore. Tu devi sapere che le mele non si trovano sull'arice. Io tutti i giorni ho faticato a salire sull'arice e mi trovo ancora uno che mi dice che sono stato stupido. Ora quindi, capisci, vedi, il larice ha la sua funzione, il larice è mica un albero cattivo, le mele hanno una funzione, mica sono cattive. E l'errore è la mia associazione.
Sì, posso ancora dire questo, che una volta che avevi spiegato questo problema mi era stato proprio, diciamo, non abbastanza, mi era rimasto chiaro, avevi anche aggiunto questo, che cioè... predestinati, tutto ciò nel senso fa parte di un piano, ma non c'è determinismo. Questo mi aveva chiarito molto, che non c'è determinismo, perché se no non c'è determinismo. Questo chiarisce di più il concetto che vuoi dare, no? Vero? Cioè, fa capire di più la parte dell'uomo, il dialogo dell'uomo nei confronti.
C'è una domanda da farti sempre sulle solite cose. Per il padre, il figlio è generazione del pensiero di sé, e per il padre lo Spirito Santo è la coscienza del rapporto che passa tra quello che genera se stesso, no? Per lo Spirito Santo, che è la contemplazione del figlio nel padre, e che contemplando il figlio nel padre si conosce come rapporto, il padre per lo Spirito Santo è il generante figlio, e per lo Spirito Santo il figlio è generato dal padre. Per il figlio invece, il padre per il figlio è generante se stesso. Infatti, conoscendo il padre, il figlio conosce se stesso come generato dal padre. Per il figlio invece, lo Spirito Santo che cos'è?
Hai detto prima, il rapporto tra figlio e padre.
Sì, no, d'accordo, questo sì, ma dico, come per il padre, lo Spirito Santo per il padre è la coscienza del rapporto, dell'essere quello del padre, no? Che persona, conoscenza di sé, generazione del pensiero e coscienza, eccetera, eccetera. Per il figlio, il padre è il generante, lui in relazione al padre lo vede come generante e attraverso la conoscenza del padre conosce se stesso.
Sì.
Però lo Spirito Santo, come lo vede il figlio nella Trinità?
È la contemplazione di sé del padre, quindi è il rapporto tra padre e figlio.
Come lo vede il padre?
È la contemplazione di sé nel padre, sì. Cioè si lo vede come il rapporto
tra padre e figlio.